Benvenuti a Gloomy Lake, un podcast di giochi di ruolo con uno sguardo antropologico, condotto da Rob.
Eccoci arrivati a una nuova puntata di Benvenuti a Gloomy Lake, puntate che non seguono un andamento regolare. Me ne dispiace se qualcuno dovessi mancargli, dovesse sentire la necessità di ascoltare con più frequenza queste puntate, o meglio le puntate di questo podcast. Scrivetemi, magari mi date la motivazione per registrare con più frequenza. Non è una mancanza totale di motivazione quella che non mi porta a registrare, ma purtroppo tutta una serie di vicissitudini che il mondo del lavoro continua a riproporre in maniera costante e ripetuta, e purtroppo non sono l'unico a viverle, quindi insomma per tutti coloro che stanno vivendo difficoltà al lavoro vi ho nel cuore. Insomma, in questo nostro dialogo, che ultimamente è più un monologo perché sono in puntata da solo, ma gli ospiti sono sempre ben graditi. Se pensate di avere qualcosa di interessante da dire, proponetevi. Scrivetemi attraverso i canali social o la pagina Facebook, Instagram. Bene, dicevo, per rimanere su temi di attualità, purtroppo le notizie di questo periodo parlano di guerra. Il Covid sembra essere sparito dalle pagine dei giornali, dalle notizie, a parte qualche breve informazione numerica. Adesso la fa da padrone una guerra che ci è arrivata in casa. Non è la prima guerra che c'è nel mondo, non è neanche l'unica guerra in atto, chiaramente però per prossimità è quella che sentiamo come nostra vicina, anche perché le forze in campo le conosciamo abbastanza bene, sebbene sul terreno poi tutto quello che sta avvenendo è molto più complesso della narrativa mainstream. E infatti io non ho intenzione di parlare della guerra russo-ucraina, noi qui parliamo di giochi di ruolo, ma possiamo parlare del tema della guerra e in generale di un tema che, rientra molto nei GDR, che è quello della violenza, e vedremo però un tipo particolare di violenza che non è la violenza che si applica uccidendo o ferendo qualcuno, quindi la violenza materiale vera e propria. È un tipo di violenza un po' diversa e che però, se viene sviluppata all'interno dei giochi di ruolo, se viene guardata con un occhio un po' più critico, è molto importante e molto interessante, anche perché spesso è la base, è prodroma della violenza fisica. Ma ci arriveremo. Nel frattempo però parliamo, all'interno di questa puntata, di uno specifico gioco di ruolo. Di giochi di ruolo che parlano di guerra ce ne sono tanti, tanti hanno l'elemento della violenza al loro interno. Il più classico Dungeons & Dragons in fondo è basato su uno scontro, in quel caso spesso e volentieri, o comunque come è nato il gioco, era uno scontro fra civiltà e natura, tra eroi e mostri, e quindi uno scontro un po' più facile in cui prendere le parti, anche se negli ultimi tempi anche questo sta cambiando, per fortuna direi, e quindi i mostri sono sempre meno mostruosi e spesso il mostro è dentro di noi. Ma insomma, quindi oltre a Dungeons & Dragons c'è anche Cyberpunk, ci sono anche tutta una serie di altri giochi che nel quale l'elemento della violenza centrale se non fondamentale, e così anche per quanto riguarda le meccaniche che accompagnano il gioco, perché molte delle meccaniche di D&D, così come di Cyberpunk, così come di altri giochi, sono proprio basate sullo scontro. Oggi parliamo di un altro gioco, un gioco che ho acquistato diversi mesi fa e che purtroppo non ho ancora avuto modo di giocare, ma è un gioco che ritenevo comunque utile avere in casa e che volevo leggere, edito dalla MS Edizioni, e si tratta di Sigmata Dissignal Kills Fascist. È un gioco politico, è un gioco molto molto violento e molto profondo. Il nome, o come meglio il sottotitolo, This Signal Kills Fascist, è indicativo del tema del gioco di ruolo. Cioè un gioco di ruolo schierato. Va fatta una precisazione: fascist viene preso, diciamo, la terminologia inglese, americana, dove per fascista si apre la definizione che abbiamo noi e non è correlata a un particolare momento storico o a un particolare movimento, definiamolo politico, e mettiamoci 200 virgolette, perché per me quella non è politica, ma è un termine che si rifà, diciamo, a un approccio, cioè il levare i diritti, ok? Quindi coloro che levano diritti, coloro che ledono i diritti altrui, sono dei fascisti. Tutto questo è avvenuto anche in Italia, il fascismo è stato anche questo, però per noi è una cosa molto specifica. Non a caso il gioco non è ambientato in Italia, ma è ambientato negli Stati Uniti durante gli anni Ottanta. Sono gli anni Ottanta di una ucronia, quindi sostanzialmente per ucronia intendiamo un rifacimento del passato o del presente, ma insomma nel quale un evento storico è diverso e quindi ha cambiato il corso della storia. Quindi il mondo è simile al nostro, ma con quel pizzico di diversità fondamentale. Ecco, in questo caso tutto ciò che è cambiato è un momento politico nella vita degli Stati Uniti. E che cos'è cambiato in questo gioco? Lo dicono a pagina 38. All'inizio si fa una panoramica di quello che è il mondo degli anni 80, per la precisione del 1986, e cioè il fatto che nel 1954 la politica di McCarthy venne condannata come oltraggiosa, o meglio, venne condannata la sua caccia alle streghe al nemico sovietico. Per quanto riguarda invece Sigmata, questo tipo di politiche sono politiche che non sono state condannate e che quindi alla lunga hanno creato il concetto di nemico interno. Un nemico interno che va combattuto per rendere la patria grande. Tutto questo significa che il nemico interno, oltre a quell'esterno, all'elemento sovietico, all'elemento comunista, se volete, che è comunque stato presente per la guerra fredda, significa guardare ai propri cittadini con sospetto, cercare tutti quegli elementi di disturbo che sostanzialmente rovinano, intaccano l'immagine che si vuole dare della propria nazione. Tutto questo porta a una serie di, o meglio, porta a una sorta di guerra civile interna. Da una parte c'è una nazione statalizzata, formale, con forze di sicurezza pubbliche e ufficiali, che usa la propaganda in un certo modo per promuovere determinati tipi di valori. Dall'altra c'è la resistenza. I giocatori prenderanno parte alla resistenza in un ruolo un po' particolare. Il ruolo che gli viene dato è di, diciamo, personaggi con delle capacità straordinarie. Gli potremmo definire dei supereroi, che però attivano i loro poteri, i loro superpoteri, perché diventano molto più potenziati rispetto alle normali persone, quando viene inviato un segnale radio. E in questo caso quel segnale radio, con la particolare frequenza che viene inviata, riesce a scatenare una risposta dei poteri presenti all'interno dei personaggi, che ovviamente all'interno di uno scenario di battaglia, di scontro o di missione, riescono così a colmare quella distanza tattica, quella distanza di preparazione, di materiale che i ribelli hanno nei confronti delle forze ufficiali, e quindi riuscire a, diciamo, provare a portare la battaglia sulla vittoria. Il gioco è molto più complesso, perché ovviamente la resistenza ha tutta una sua profondità che va analizzata, che il manuale vi porta ad analizzare, per quanto da parte mia, rimane per mano una piccola critica che poi dopo, farò. E mi direte poi voi che cosa ne pensate, se avete letto il gioco o se lo leggerete, fatemi sapere. Perché parlare di Sigmata all'interno di una puntata che ha citato all'inizio la guerra in Ucraina? Perché sebbene la guerra in Ucraina sia una guerra combattuta fra due stati, quindi in realtà non riguardi esattamente Sigmata, perché, come abbiamo detto, all'interno del mondo di Sigmata il nemico è interno, cioè voi siete gli stessi cittadini che la vostra nazione dovrebbe proteggere, ma vi vede come una minaccia, quindi non vi sentite rappresentati da questo tipo di nazione, ed è una situazione molto diversa da quella appunto che Russia e Ucraina stanno vivendo. Come vi ho detto, però, la situazione in Ucraina è molto più complessa e la guerra non si è scatenata dal nulla per la follia di un pazzoide che sta al Cremlino. Sicuramente la figura di Putin è estremamente controversa e problematica, e ambizione, interessi economici, interessi politici, interessi personali sono una delle molle che stanno spingendo questa guerra. Alle spalle si trova un terreno che era già stato preparato in più o meno 15 anni. 15 anni di scontri e di tensioni interne all'Ucraina, e parliamo delle regioni separatiste all'interno della zona del Donbass. In quella zona geografica la popolazione è a maggioranza russofona, e con la caduta di un governo eletto che era più filorusso e la salita al potere di Zelensky, che è sicuramente più filo europeo, chiamiamolo così, anche se prendete sempre con le virgolette, perché qui parlando così si tratta veramente di creare due fronti opposti nei quali poi diventa difficile l'analisi, e invece quello che io ho sempre voluto fare è andare oltre il giusto e lo sbagliato, lo schieramento A e lo schieramento B, ma guardare e analizzare la profondità delle situazioni. Ecco, all'interno delle aree del Donbass negli ultimi anni c'è stata una forte tensione tra quelle che sono le comunità russofone e quello che è il resto del paese, il resto dell'Ucraina. In questo senso, ecco quindi che il nemico interno come concetto viene fuori. Le violenze che si sono perpetrate negli anni all'interno dei territori del Donbass da parte di soprattutto frange neonaziste e nazionaliste ucraine nei confronti di persone, di cittadini ritenuti esterni alla propria comunità, perché non vicini, diciamo, culturalmente, e uso tutti questi termini con mille virgolette, sto cercando di esporre il punto di vista di quelle persone che non è minimamente condiviso. Quindi, dicevo, le violenze perpetrate questi ultimi anni hanno poi portato a un'escalation di tensione, che è stata la molla con cui Putin ha motivato l'invasione del territorio ucraino, oltre al rischio che l'Ucraina entri nella NATO e che quindi Putin si ritrovi nella stessa situazione nella quale gli Stati Uniti si erano venuti a trovare durante la Guerra Fredda, con la possibilità che l'Unione Sovietica mettesse postazioni missilistiche a Cuba, e quindi con il nemico alle porte, come si suol dire. In questo caso la Russia ha reagito come reagì allora gli Stati Uniti, con modalità differenti, ma ha comunque reagito, e ne è nata una guerra. Ora non voglio che tutta questa spiegazione risulti una giustificazione a quello che sta facendo Putin. Sono molto vicino alle persone, ai civili che stanno patendo per questa guerra, così come a quelle persone che hanno dovuto imbracciare le armi per combatterla e che spesso sono dei poveri cristi, perché poi la guerra materialmente spesso la fanno i poveri cristi. I ricchi, chi ha interessi economici, la decide, la programma e la pianifica, nient'altro, e poi ci fa soldi con la vendita delle armi, eccetera. Ecco quindi allora che si propone l'idea del nemico interno, l'idea dello scontro interno, e quindi dell'analisi che occorre fare del concetto di Stato-nazione, che è stato un po' il concetto che io ho messo in gioco durante la mia tesi nel nord della Svezia con la nazione Sami, che non è una nazione riconosciuta ma si trova all'interno dello Stato svedese. In questo caso la situazione dell'Ucraina è lievemente diversa, perché le regioni all'interno del Donbass sono dichiarate indipendenti, cosa che i Sami non hanno mai fatto, e nel corso del tempo sono nati poi scontri e violenze. La stessa popolazione presente nel Donbass, che quindi sono all'interno del loro, insomma, all'interno del confine ucraino, stanno combattendo sul fronte, col fronte russo. Quindi questo tipo di situazioni, al di là ovviamente della tragedia delle morti, della tragedia di quello che la popolazione sta vivendo, sono molto interessanti per poter analizzare alcuni concetti che hanno portato alla guerra, però ne danno le basi ideologiche, che è comunque qualcosa di forte. E il primo concetto è proprio quello di Stato-nazione, cioè di un territorio, di una porzione di terra, di mondo, chiusa da confini politici che poi diventano confini fisici. Lo abbiamo visto anche nei mesi scorsi e negli anni scorsi, con i confini in Ungheria, i confini in Grecia, per fermare le ondate di profughi. Diventano quindi confini fisici, e tutto questo però ha sotto di sé una matrice simbolica, una matrice culturale, che un antropologo americano, Herzfeld, definiva una comunità immaginata. Lo Stato sarebbe questo. Perché? Perché spiegava come non fosse possibile per tutti i cittadini di quella comunità conoscersi l'un l'altro, quindi non è una comunità che nasce, o meglio, che si costruisce da un lavoro comune, da una conoscenza comune, ma piuttosto dall'idea che si sia tutti legati da un qualcosa, da uno spirito, da una vicinanza che è culturale, di tradizioni, di... Poi però, se si va a guardare più nel piccolo, più nel dettaglio, si scopre quanto spesso i confini siano porosi. L'Italia ne è un esempio, la Valle d'Aosta è una regione che parla tranquillamente italiano e francese e ha delle tradizioni, ha una storia che è una storia di melting pot. Lo stesso Piemonte ha la regione occitana, che è comunque una regione di confine con la Francia e che condivide molto con la Francia, l'Alto Adige, così come il Friuli, così come tutte quelle regioni che affacciate sul mare hanno però molto da condividere con i loro vicini. E la stessa cosa ovviamente non possiamo che vederla all'interno della stessa Europa, dove la favola, il racconto è quello di una serie di nazioni, delle loro bandiere, e poi se si va a guardare più nel piccolo, più nel dettaglio, cioè se si va a fare quel pinch to zoom, no? come si dice sugli smartphone, per andare ad analizzare nello specifico si scopre che le sfumature sono molto molto più ricche. Abbiamo avuto il caso della Catalogna, per anni abbiamo avuto il caso dell'Irlanda del Nord e dell'Ira, c'è un analogo caso a Cipro, c'è un analogo caso in Bosnia-Herzegovina, quindi le situazioni sono tante. Quello che accade quando confini vengono radicalizzati, quando idee vengono prese a fondamento di ideologie, è purtroppo, ahimè, la guerra. Una guerra che può essere palese e, come dire, che può colpire e scioccare, come quella che sta avvenendo appunto tra Russia e Ucraina, perché abbiamo due forze in campo che sono grosse, e però può anche essere più piccola, può anche essere una forma invece di resistenza o di guerriglia, che è più il caso di Sigmata. Come detto, questo gioco di ruolo, e qui torniamo al nostro argomento, io non vi parlerò tanto di meccaniche, perché quelle le potete leggere, le trovate sono comunque meccaniche molto interessanti. Quello che però mi piace approfondire è tutto il mondo che c'è attorno. La meccanica è abbastanza veloce, si riesce a imparare, il manuale lavora molto invece su quello che è il mondo attorno alla resistenza, il mondo attorno a questo scontro e attorno ai giocatori, perché è fondamentale e non è soltanto un contorno. Se in altri giochi di ruolo il mondo circostante partecipa e non partecipa, e spesso è più no che sì, in Sigmata invece è fondamentale, perché è il terreno sul quale si fonda tutto il gioco, sul quale la resistenza e le forze contrarie si costruiscono e si scontrano. E quindi è importante conoscerlo, e poi è importante conoscere la resistenza, perché al suo interno ovviamente c'è tutta una serie di anime differenti, così come all'interno dei fronti di guerra ci sono molte più anime di quelle che due bandiere non dicano. Sul fronte russo, sul fronte ucraino stanno combattendo e stanno, diciamo, prendendo parte, perché anche chi non combatte ma porta ad esempio aiuti o aiuta a salvare le persone o salva vite, porta medicinali, comunque partecipa della guerra, ne partecipa in maniera differente, ma comunque ne partecipa. Gli attori in campo sono molto diversi semplicemente da due bandiere, cioè quella ucraina e quella russa. E quindi avere l'intenzione di approfondire e avere gli strumenti giusti per poterlo fare significa approcciarsi alla tematica con un po' più di consapevolezza. Da questo punto di vista Sigmata non lascia nulla al caso. Vi spiegherà quali sono le anime della resistenza, quali sono le regole della resistenza. Ad esempio qui ce ne sono tre che poi vengono spiegate bene, che sono: i combattenti della resistenza non devono commettere crimini di guerra, i combattenti della resistenza non devono attaccare i non combattenti, i combattenti della resistenza non devono estorcere supporto materiale al popolo. Questa è la resistenza della quale farete parte. All'interno ci sono anime diverse, religiosi, anime imprenditoriali, anime più combattenti e radicali, e tutte queste parti vi vengono presentate e poi, come dire, voi potete scegliere a quale essere più vicini, considerando sempre che però voi sarete il fronte combattente, perché sarete quella persona per la quale gli altri combattenti moriranno, soprattutto per poter attivare il segnale. Una volta attivato il segnale sarete voi l'ariete, sarete voi le bandiere del combattimento, le bandiere della guerra. La resistenza quindi non viene appiattita, non viene schiacciata. Forse essere schiacciata è un po' più la controparte, perché viene, come dire, genericamente definita fascismo, ripeto sempre con il termine derivante dagli Stati Uniti, da dove poi arriva il gioco. E in questo caso diciamo forse quella parte lì è un po' più anonima. Se vogliamo, però, ha anche un senso, non tanto per mancare di rispetto al fatto che all'interno di entrambe le parti ci sia dello spessore, ma perché in fondo potrebbe essere quel poco di conoscenze che la resistenza ha del nemico, perché appunto, non essendoci dentro, non sempre è facile conoscerlo. Provate a guardare, noi restando fuori dalla guerra, quanto poco sappiamo e quanto è difficile riuscire ad approfondire senza perdersi nella propaganda che è molto importante all'interno di Sigmata, perché la guerra si combatte, diciamo, fra poche persone, nel senso che nel computo totale dei cittadini di una nazione i combattenti sono molto pochi in percentuale, ma la guerra non si combatte soltanto con delle armi che feriscono, ma con le armi dell'ideologia. E qui arriva quel tipo di violenza che avevo citato all'inizio e che voglio portarvi sul piatto per poter riflettere molto di più, che è la violenza strutturale. Nel mio percorso accademico io ho trovato questo tipo di concetto all'interno di un testo di un antropologo americano che si chiama Bourgeois, nonostante il cognome francese, che ha scritto una bellissima etnografia che si chiama Cercando rispetto, ambientata o comunque basata su un lavoro di ricerca fatto a East Harlem, che è la zona di Harlem abitata dai portoricani. Ecco, all'interno di questo quartiere lui ha fatto una etnografia dentro una crack house, quindi un luogo di spaccio di crack. Racconta tutta la difficoltà dell'entrare in quel luogo da uomo bianco, della difficoltà di creare legami, perché l'uomo bianco in quel momento lì, in quella zona lì, o è un poliziotto o è un drogato, e quindi tutto quello che ne deriva. Lui riesce a stringere relazioni molto problematiche con gli spacciatori di crack e all'interno di quel mondo stringe delle conoscenze che gli permettono di vedere come la violenza strutturale si realizza su quelle persone. Che cos'è la violenza strutturale? Il primo termine è un termine abbastanza semplice da capire, cioè la violenza è sostanzialmente un'imposizione di qualcuno su qualcun altro che non è consenziente. Quindi quella è un po' la definizione che tiro fuori di violenza. Non l'ho guardato, non l'ho cercato sul dizionario, ma diciamo che è quello che mi verrebbe da pensare. Quindi diciamo un'imposizione forzata da parte di qualcuno nei confronti di qualcun altro. Di violenza ce ne sono tanti tipi: c'è la violenza fisica, c'è la violenza psicologica, c'è la violenza sessuale, no? Come vedete, l'aggettivo che si associa a violenza ne identifica una particolare tipologia. La violenza strutturale è una violenza che non si applica sul corpo delle persone, nel senso che non lascia lividi o ferite, ma li lascia all'interno delle vite delle persone, perché è una violenza che nasce dal sistema, dalla struttura. La struttura, tutto quell'apparato di gestione pubblica o delle imprese che si trova al di sopra del cittadino, quindi banalmente nel nostro caso la burocrazia, lo Stato, con tutto il suo apparato, parliamo di polizia, ospedale, scuole, tasse, eccetera, e anche però le aziende, cioè tutto quel mondo dell'imprenditoria che non è a nostro diretto contatto. Ecco, tutto quello è la struttura. La violenza strutturale non è nient'altro che una forma di imposizione, una forma di sopruso che questa struttura applica nei confronti di singole persone, di singole vite. Nel libro di Bourgeois è i portoricani di East Harlem, proprio perché portoricani, quindi portatori di valori che non sono riconosciuti come adeguati a una società civile, e allo stesso tempo ne indirizza le vite. Bourgeois scopre che diversi spacciatori di crack vorrebbero smettere, non è quello il lavoro che loro vorrebbero fare, né traggono piacere dal farlo, quindi in un certo senso smonta l'idea del tutto falsa di una sorta di natura malvagia, o natura di qualcuno che viola le regole da parte dei portoricani. Ma ci arrivano a quel punto perché lui li segue anche alcuni di loro nella ricerca di un lavoro e poi nella perdita dei lavori, dovuti in parte a colpe loro, in parte a storture, proprio a violenze della struttura del sistema. Se vogliamo fare un altro parallelo con la situazione attuale, in fondo quello che noi possiamo vedere che è successo nel Donbass nel corso di diversi anni è una violenza non solo fisica ma anche strutturale. L'idea che in quel territorio, in quella porzione della nostra nazione, come potrebbe pensarla un ucraino, ci siano dei nemici in casa, ci siano degli stranieri, qualcuno che non appartiene al mio gruppo culturale e che quindi lo minaccia, per forza di cose, perché ne è all'interno, ma non condivide con me i valori di quella bandiera, e che quindi rappresenta un pericolo, tanto più se poi è più vicino culturalmente a quel grosso stato che si trova sul mio confine e con il quale ci sono stati, come dire, problematiche. Tutto quello comporta che le persone, lo stato, eccetera, sviluppino una violenza che si applica sulle vite, minor livello di istruzione, minor ricchezza, minori possibilità che vengono tolte, non per motivi personali, non per l'incapacità di una persona a mantenere un lavoro o a proseguirlo, ma perché portatore di valori che io non ritengo adeguati al costume, a quello che io vorrei che fosse l'immagine di un concittadino, e quindi reagisco di conseguenza. Il caso voluto poi che Putin, la Russia, abbia preso questa situazione e l'abbia esacerbata così tanto da farne scatenare una guerra che, a mio modesto parere, non è basata solo sui fatti accaduti nel Donbass, quella è sicuramente l'accensione della miccia, ma che poi alle spalle si porta dietro probabilmente anche motivazioni ben più profonde, ben più pericolose, ecco. Senza voler fare una puntata troppo lunga, io mi sento di consigliarvi molto questo manuale, soprattutto se appartenete, diciamo, a, non voglio neanche dire una parte politica, ma se siete persone che non tollerate i fascismi, e quindi io parlo al plurale proprio per estendere il concetto, e volete approfondire il tutto con un gioco molto profondo che ha anche vinto dei premi per questo motivo, quindi non è esattamente un gioco che la fa facile, vi consiglio Sigmata. Costa 39,90 euro il manuale, è un manualetto abbastanza piccolo, portatile, molto interessante. Trovo anche molto interessanti le grafiche, che però non sono eccessive, e quindi per fortuna si riesce ad avere un contenuto molto denso di significato. La traduzione è stata fatta molto bene e devo essere onesto, ringrazio MS Edizioni per aver portato questo gioco. Chiaramente io ne sto parlando, non è una novità, è già uscito da un po', però se non vi dovesse essere capitato, ragionateci e fateci un pensiero. Il gioco unisce delle meccaniche più stile cyberpunk, perché voi giocherete personaggi dal corpo cibernetico e che possono attivare dei superpoteri. Troviamo anche la tematica dei supereroi in un certo senso, per quanto il supereroe stile Marvel non sia esattamente il tema, perché comunque voi siete dei rivoltosi che vengono perseguitati dal governo, quindi avete anche tutta una parte di opinione pubblica contro, però c'è comunque quella tematica lì, cioè il fatto di una creatura che ha poteri che gli altri esseri umani non hanno, e poi c'è tutto invece il tema dello scontro, della guerra, della ribellione, più se vogliamo in stile Star Wars, andando però a guardare non tanto la parte Jedi quanto la parte proprio di ribellione vera e propria. In questo gioco si riesce ad approfondire, e leggerlo è anche proprio una sorta di lettura di manifesto politico. All'interno di alcune pagine sono riportati degli aforismi, delle frasi importanti dette da personaggi storici realmente esistiti, e che dal mio punto di vista, se preso con la giusta serietà questo gioco, vi spingerà a ragionare molto, perché quello su cui si basa questo gioco qui, al di là di una ucronia, è in fondo tutta una storia di resistenze, e quindi di porzioni minoritarie di persone che hanno resistito ad un potere imposto dall'alto, molto più forte, e che per questo però andava combattuto con ancora più coraggio. La resistenza è quello, come lo è stata in Italia nei confronti dell'occupazione nazista e del fascismo, così come c'è stata la resistenza durante i movimenti di decolonizzazione in Africa e non soltanto in Africa, in India e nell'est asiatico e in Sud America. Insomma, la resistenza è sempre un concetto complesso, è un concetto che va approfondito, il manuale vi accompagna nel farlo e il gioco vi dà tutta la possibilità di poter sviluppare anche delle idee coraggiose, dei momenti davvero interessanti che non siano soltanto missioni di scontro, come dire, classiche, laddove forse un manuale più come Cyberpunk Red potrebbe, ecco, risultare utile. In questo caso quello che viene chiesto ai giocatori e a chi narra è di andare oltre, è di approfondire e di come dire, avere uno sguardo critico a livello politico. E questo in fondo poi dopo aiuta anche a guardare il mondo, perché credo anche che ci siano giochi di ruolo che non debbano per forza di cose essere solo o estremamente divertenti, pucciosi. Ci sono, lì si può giocare, ci sono anche giochi di ruolo che possono essere molto, passatemi il termine, ma pesanti, impegnativi, profondi. Nel 2019, all'interno delle Ruolimpiadi, abbiamo vinto il premio come miglior evento, io e la mia squadra, grazie proprio a un gioco che tratta il colonialismo, Dog Eat Dog, un gioco molto impegnativo, per niente divertente dal punto di vista proprio della risata e del clima allegro, ma che è molto profondo. Sigmata ha tutto il potenziale per spingervi a fare qualcosa di impegnato. Io capisco che il periodo, questi ultimi anni, forse non invitino a fare una cosa del genere, perché prima la pandemia, poi adesso la guerra e tutte le incertezze che ci si porta dietro con il lavoro, con la difficoltà a far fronte al reperimento di materie, ai costi, eccetera, magari spingano invece a trovare momenti più di svago e di rilassatezza. Però ecco, se avete bisogno, se sentite la necessità di approfondire e di dotarvi di strumenti per poter comprendere un po' meglio il mondo, che è un po' quello che questo podcast ha sempre voluto fare, ecco, io vi consiglio come letture sicuramente Cercando rispetto di Bourgeois, pur essendo una lettura antropologica. Io vi posso garantire che la scrittura di quell'autore, non soltanto in quel libro ma in altri libri che lui ha scritto, è molto in stile romanzo e quindi si fa seguire, è molto semplice da seguire e molto appassionante. Cercando rispetto di Bourgeois, e allo stesso tempo vi consiglio di leggere e di giocare Sigmata di Signal Kills Fascist, che è un gioco diverso dagli altri, più profondo, più se vogliamo caustico, più cattivo, ma che vi fa fare sicuramente dei passi in più rispetto al modo di affrontare lo scontro, la violenza che hanno altri giochi. Qui in questo caso vi potete permettere sicuramente un passo in più. Quindi niente, io vi lascio, ringrazio quindi MS Edizioni per aver portato in Italia questo gioco, per averlo tradotto molto bene, averne fatto un lavoro davvero eccellente. Conosco la casa editrice e diciamo che loro sono dotati di quella follia tale da potersi permettere di portare un gioco così schierato e così politico, e per questo li ringrazio. Follia è un termine estremamente positivo in questo caso. E a voi consiglio di leggerlo, se ne avete la possibilità fatevelo prestare, se non avete soldi per poterlo comprare, e altrimenti compratelo, perché comunque è un manuale sicuramente molto interessante da avere. Se volete approfondire qualcos'altro di questo gioco o di altri giochi, scrivetemi, trovate la pagina appunto Facebook Benvenuti a Gloomy Lake, la pagina Instagram. Io magari non sono velocissimo a rispondere, però lo faccio sempre molto volentieri, qualsiasi commento è sempre benvenuto, critiche, punti di vista, eccetera. E poi vedremo se con un pochettino di costanza magari riesco a sviluppare progetti, diciamo, paralleli dal punto di vista del podcast, che possono essere la pagina di TikTok o magari delle live. Fatemi sapere se vi può interessare e se riusciamo a costruire magari un terreno che possa essere veramente un po' più di dialogo, dove io possa interagire di più con voi in presa diretta. Speriamo che la guerra finisca presto, speriamo che chi la sta subendo la subisca davvero il meno possibile e che quindi le conseguenze siano sempre meno. E io niente, vi ringrazio per aver ascoltato la puntata e le altre puntate, e ci vediamo, ci sentiamo meglio alla prossima puntata. Grazie a tutti, ciao!